sono molto contento di essere qui e vorrei dirvi subito che abbiamo sentito dagli autorevoli relatori di prima una serie di cenni alle cinque piaghe. E io ne parlerò da un angolo visuale un po' diverso, che però a mio avviso rappresenta una chiave di lettura importante, forse a mio avviso decisiva, per capire lo stesso impegno politico e diplomatico di Rosmini in quel tornante storico. Nei primi giorni di marzo del 1833, Antonio Rosmini era intento a scrivere le ultime pagine del suo celebre libro delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Precisamente quelle riguardanti il dramma della nomina dei vescovi abbandonata al potere politico del tempo, che insieme ad altre normative analoghe esponeva la vita interna delle singole diocesi a pesanti condizionamenti dell'autorità civile. L'impietosa e accorata analisi non lasciava alcun spazio in quel momento a speranze umane circa la possibilità di riscatto delle nomine vescovili dalle mani dei principi. Esatto. Che dunque incalzava a questo punto l'autore? Sarà la Chiesa abbandonata? Non resta dunque speranza che il cattolicesimo risorga dall'oppressione, da qui il titolo del mio libro, che siano ritornate libere le elezioni vescovili senza le quali la Chiesa non può sussistere? Ecco, in queste righe sta probabilmente l'origine e il nucleo più remoto del cosiddetto risorgimento della Chiesa, sul quale mi limiterò in questa sede a qualche cenno. Vedremo più avanti come Rosmini avrebbe risposto a questi laceranti interrogativi. Qui basti mettere a fuoco il nucleo sorgivo del suo pensiero, che possiamo riassumere in tre punti. Primo, nel marzo del 1833 egli vedeva la Chiesa irrimediabilmente oppressa dal potere politico e il suo risorgimento impossibile dal punto di vista umano. Secondo, questa oppressione si manifestava nel modo più grave ed evidente attraverso il potere dei monarchi assoluti di nominare direttamente i candidati all'episcopato, riservando al Papa solo la conferma e l'ordinazione. Terzo, il risorgimento della Chiesa avrebbe dunque implicato la sua liberazione dal perverso intreccio di potere politico ed ecclesiastico, frutto avvelenato del feudalesimo, che dall'inizio dell'età moderna fino al sistema instaurato nel 1815 dalla Santa Alleanza riduceva il cattolicesimo a, cito, una religione regia. Prosegue Rosmini, con indicibile danno alla stessa fede cristiana, la quale era fatta odiosa al popolo e partecipe di tutto l'odio che le fazioni politiche potevano concitare contro i principi. Ci si può legittimamente chiedere come l'abate di Rovereto fosse giunto a una visione così dolorosamente cupa. In quel momento egli aveva già chiaramente delineato le scelte fondamentali della sua vita. Nel 1828 aveva fondato a Domodossola l'Istituto della Carità, che alla fine del 30 iniziava a mettere radici anche a Trento. Pochi mesi prima era uscito a Roma il nuovo saggio sull'origine delle idee, seguito a breve distanza dai principi della scienza morale. Il rinnovamento della vita religiosa e la ristorazione della filosofia, l'espressione rosminiana, sapete, erano nelle sue intenzioni due facce del medesimo contributo a una più ampia e desiderabile riforma della Chiesa cattolica che l'elezione al soglio pontificio di Gregorio XVI, amico e corrispondente del Rovertano, sembrava incoraggiare. Nel frattempo, Importanti segnali di novità emergevano sul grande scenario europeo. In Francia la rivoluzione del luglio del 1830 sconfiggeva definitivamente le forze reazionarie e legittimiste. In Belgio il Congresso nazionale approvava con il concorso determinante dei cattolici una nuova Costituzione di segno liberale. In Polonia, in Germania e in Italia scoppiavano a breve distanza moti insurrezionali, benché nell'estate del 1831, dopo capirete perché questa precisazione, solo la Polonia resistesse ancora. In Inghilterra, dopo la cosiddetta emancipazione dei cattolici, il lungo braccio di ferro tra la componente aristocratica della Camera dei Lords e il Ministero Grey, sostenuto dalle forze liberali e progressiste, approdava sull'onda di grandi manifestazioni popolari a una riforma parlamentare di rilevante significato politico. Rosmini seguiva con grande attenzione questi avvenimenti, in particolare l'autonomo convergere dell'ascesa di un papa potenzialmente riformatore e i molteplici indizi di una crisi del sistema della Santa Alleanza. Questi due elementi ritornano poi nel 48, E ad Ambrogio Phillips, avamposto dell'Istituto Oltremanica, che da Grandon Park gli comunicava la propria preoccupazione, rispondeva fiducioso il 6 settembre 1831. 6 settembre, ecco perché la precisazione di prima. L'inquietudine d'Inghilterra e del mondo è certo a bene e a trionfo della Santa Chiesa. E anch'io, mio caro Phillips, aspetto delle glorie nuove ed inaudite che sono per venire alla Chiesa di Gesù Cristo. Questa risposta è meritevole di grande attenzione. Vi si avverte l'eco puntuale di quella visione provvidenzialistica della storia che, esposta qualche anno prima nei due saggi di apertura degli opuscoli filosofici, veniva sintetizzata nelle massime di perfezione cristiana, e precisamente nella terza, con queste parole: essendo Gesù Cristo quelli che ha la potestà su tutte le cose, tanto in cielo come in terra, e che si è meritato di diventare Signore assoluto di tutti gli uomini, egli solo è altresì quelli che regola, con sapienza, potenza e bontà inenarrabile, gli avvenimenti tutti secondo il suo divino beneplacito, a maggior bene dei suoi eletti che formano la sua diletta sposa, la Chiesa. Tutti gli eventi della storia, anche quelli permissivamente, che avvenivano permissivamente, ovviamente, il male, per intenderci, cooperavano alla fine, in ultima istanza, al bene della Chiesa. Tuttavia, proprio questa visione fiduciosa doveva ben presto scontrarsi con una realtà durissima. Nello scenario politico europeo e italiano, l'ondata rivoluzionaria del 30-31, quasi ovunque, era duramente repressa e veniva restaurato quel giurisdizionalismo confessionale delle monarchie assolute, che consentiva allo Stato l'ingerenza paralizzante nella vita delle diocesi, lamentata appunto da Rosmini. Sul versante ecclesiale, l'enciclica di Gregorio XVI Mirari Vos, resa noto nell'agosto del 1832, avviava la chiusura sempre più netta del papato nei confronti di ogni prospettiva di rinnovamento interno e verso qualunque forma di dialogo con i regimi liberali. A Rosmini, che poco prima aveva misurato anche le divergenze con la Compagnia di Gesù intorno a una possibile revisione della Ratio Studiorum dei Gesuiti, e aveva misurato anche le forti resistenze dell'autorità politica allo sviluppo del suo istituto in Trentino, non restava che prendere dolorosamente atto della situazione e affidare le proprie amare riflessioni sulle piaghe della Chiesa a un libro rimasto incompiuto e ben presto riposto nel cassetto. Ecco la ragione per cui, da un punto di vista puramente umano e storico, il risorgimento della Chiesa doveva apparirgli impossibile. E l'operetta, che pure si chiudeva con un estremo appello all'imperatore d'Austria Francesco I, veniva riposta nel cassetto. Dopo qualche atto coraggioso iniziale che alimentò le speranze di Rosmini, ha concluso Fulvio De Giorgi nella sua recente biografia del Roveretano, Papa Cappellari si rivelò incapace di imprimere alla Chiesa universale la spinta di una vera e incisiva riforma pastorale e spirituale. Fu probabilmente allora, più ancora che non nel 48-49, sostiene De Giorgi, che la Santa Sede non sfruttò la possibilità per avviare il risorgimento della Chiesa. Tuttavia, l'ampia e approfondita meditazione svolta nelle Cinque Piaghe doveva assumere una rilevanza centrale nell'evoluzione del pensiero politico-religioso dell'autore. Anzitutto, egli aveva messo a fuoco con grande lucidità l'interdipendenza sistemica, diremmo oggi, tra gli assetti politici del sistema della Santa Alleanza e l'impossibile riforma interna del corpo ecclesiale. Al punto che, come ha sostenuto tempo fa Francesco Traniello, l'affermato nesso tra la libertà della Chiesa e la sua riforma interna, tra la libertà della Chiesa dall'autorità politica e la sua riforma interna, è il maggior contributo dato dal Rosmini al pensiero politico-ecclesiastico del suo tempo. In secondo luogo, egli si era ormai convinto in modo irreversibile dell'involuzione dispotica che, a suo giudizio, le monarchie assolute andavano subendo dopo i morti del 20-21 e a maggior ragione dopo quelli del decennio successivo. Però la conclusione che ne trae non è di ripiegare solo su una via moderata, e questo è l'elemento di novità che mi sembra di poter evidenziare. Infatti, già durante il periodo milanese, nel 26 e nel 27, aveva steso la naturale costituzione della società civile, ma non a caso l'aveva lasciata incompiuta come le Cinque Piaghe. Dunque, solo la trasformazione degli stati in vere e proprie società civili, rispettose dei diritti delle altre società, come avrebbe poi scritto nella filosofia del diritto, avrebbe consentito alla Chiesa di recuperare interamente la sua libertà e di avviare così il processo della propria riforma interna. Lo snodo decisivo, a suo parere, doveva essere appunto quello del riscatto delle nomine vescovili usurpate dal potere politico, perché senza vescovi liberamente eletti a clero e popolo, nessun rinnovamento ecclesiale sarebbe stato possibile. Anzi, l'esistenza stessa della Chiesa sarebbe stata, cito, apparente e precaria, non un'esistenza vera e durevole. Come si può notare, riforma dello Stato e riforma della Chiesa andavano sempre più diventando, tra il 27 e il 33, due facce di un medesimo disegno unitario, volto in ultima istanza al risorgimento della Chiesa. In ultima istanza, ma non funzionale o addirittura strumentale ad esso, questo disegno unitario. Perché il risorgimento della nazione conservava interamente, nelle intenzioni di Rosmini, la sua dignità, la sua autonomia e le sue finalità specifiche. Però stava dentro a un risorgimento più grande. Meglio, un risorgimento che avveniva in ultima istanza, che era quello della Chiesa, proprio per la sua visione della storia. La stessa espressione, però, risorgimento della Chiesa, può essere legittimamente intesa non come risorgimento della Chiesa nel senso della sua liberazione, ma anche come partecipazione patriottica del clero e del popolo cristiano al risorgimento dell'Italia. Chiaro, quindi è fuori discussione il patriottismo di Rosmini e tutto quello che abbiamo sentito sul suo coinvolgimento nel risorgimento italiano. Il punto è che significato ultimo ha questo coinvolgimento? Ma dopo il fallimento delle speranze del biennio 31-32, ecco il punto, quale avrebbe potuto essere il destino di questo disegno? Per dirla con le parole di Rosmini, che dunque sarà la Chiesa abbandonata? Non resta dunque speranza che il cattolicesimo risorga dall'oppressione? No, non va, ci rispondeva l'autore, non va un potere nelle mani dell'uomo a concio a tanta impresa. Umanamente e storicamente il buio era più fitto che mai. Va bensì la fede, aggiungeva. E il capo invisibile della Chiesa, Gesù Cristo, trionferà quando i suoi nemici appunto credono d'aver consumato la loro vittoria e quando ai suoi fedeli è venuto meno ogni soccorso fuor di lui. Era una pura fede nel governo soprannaturale della storia? Un puro e semplice abbandono alla divina provvidenza, oppure nelle tenebre Rosmini intravedeva qualcosa? Sì, alla luce della storia, il diritto basato sulla giustizia avrebbe avuto la meglio, secondo lui. E infatti, cito, fu particolarmente nella libertà delle elezioni, senza la quale la Chiesa perisce, che si vide sempre, sopra tutti i pensamenti degli uomini, risplendere l'onnipotente provvidenza di colui che ha ricevuto dal Padre ogni potestà in cielo e in terra. Qui l'autore, qui siamo sempre alla conclusione della quarta piaga, l'autore delle cinque piaghe inseriva un ragionamento circa il modo in cui Dio sanzionava con i fatti storici il diritto basato sulla giustizia, quindi anche il diritto della Chiesa a eleggersi i propri vescovi. Confortato da questo ragionamento, i moti popolari, a partire dalla Rivoluzione francese, si badi bene, fino a quelli del 30-31, assumevano nella visione rosminiana un significato nuovo. Uno sguardo solo sulla terra e la risposta è fatta. La tremenda sanzione della Divina Provvidenza non è più nelle tenebre, non si fa indovinare. Ella è incominciata e sonante in vari punti d'Europa e dell'universo. L'Inghilterra e l'Irlanda, gli Stati Uniti, il Belgio hanno libertà di eleggere i vescovi. A nessun prezzo la provvidenza si rimarrà del redimere alla Chiesa una tale libertà in tutte le nazioni della terra. Ne stiano certi i monarchi. I popoli, sì, i popoli sono la verga di cui ella si serve. Le ribellioni sono esecrabili. E chi più esecra della Chiesa? Chi più le condanna? Ma quello che non fa la Chiesa, quello che non fanno i buoni, quello appunto il fa la potenza di Gesù Cristo, che è il Signore dei regi e dei popoli, che piega al suo volere tutte le cose e che suol cavare sempre i beni dai mali. Egli userà anche il braccio dei malvagi, quindi delle rivoluzioni, al suo intendimento. Questo discernimento storico è fondamentale per comprendere le modalità con le quali, secondo Rosmini, la Divina Provvidenza avrebbe spezzato il sistema di potere della Santa Alleanza e realizzato il risorgimento della Chiesa. Di particolare rilevanza appare il respiro universalistico della prospettiva. Dall'Europa agli Stati Uniti lo sguardo del Roveretano si allargava a tutte le nazioni della Terra. Il risorgimento non era dunque limitato né all'Italia, il risorgimento della Chiesa, né all'Italia né ad alcun'altra nazione particolare. Ma, da un lato, dopo la fallita ondata rivoluzionaria del 30-31, nessuno avrebbe potuto prevedere la successiva o le successive ondate rivoluzionarie. E quindi i tempi che la provvidenza aveva preordinato per portare a compimento il suo disegno. D'altro Dall'altro a Rosmini non sfuggiva certo l'arditezza, per molti versi paradossale, delle modalità storiche con le quali sembrava che tale disegno dovesse attuarsi. Chi nella chiesa di Gregorio XVI presso la corte asburgica, rompendo il fitto stuolo dei pregiudizi, come dice lui, avrebbe potuto anche solo ben intendere una simile conclusione dell'analisi già molto spregiudicata, condotta dall'abate di Rovereto nella sua operetta, cioè che i popoli sarebbero stati la verga di cui la provvidenza si sarebbe servita? Chi l'avrebbe potuto capire? E così, nonostante l'estremo appello finale a Francesco I, che chiudeva la quarta piaga e che era preceduto da un significativo forse, esiste qualcuno, Rosmini ritenne che i tempi non fossero né chiari, ancora, sui tempi della provvidenza, né maturi. Accennò assai brevemente alla quinta piaga, ossia all'asservimento dei beni ecclesiastici al potere politico, che dipendeva in linea diretta dalle argomentazioni della quarta, e ripose il suo libretto nel cassetto. Non v'era evidentemente alcun motivo in quel momento per completarlo. Da quanto si è detto fin qui, è chiaro che il nucleo originario del risorgimento della Chiesa, con i suoi orientamenti di fondo e i suoi gangli vitali, precedeva di almeno 15 anni il fatidico 1848. Tuttavia, a partire dai primi di giugno del 1946, il corso degli eventi doveva subire una brusca accelerazione, incoraggiando in modo decisivo, giustissimo, l'abate di Rovereto a chiarire i punti oscuri e a completare il suo disegno. Il 6 giugno viene eletto alla cattedra di Pietro il vescovo di Imola, Giovanni Maria Mastai Ferretti, con il nome di Pio IX, e i primi ripetuti atti riformatori del suo pontificato alimentarono, come ampiamente noto, il mito e l'equivoco del Papa liberale, ingrossando però le fila del Movimento Nazionale Italiano e facendo uscire dalla mera costruzione ideologica il disegno neoguelfo di una confederazione degli stati presieduti dal Papa. Infine, la stipula nel novembre del 1947 di un accordo tra Pio IX, Carlo Alberto e Leopoldo II, Toscana, per la formazione di una lega doganale, per quanto iniziale, in Italia, dovettero convincere in modo definitivo il prudente Guardingo Rosmini circa la portata realmente provvidenziale degli eventi. Così egli tirò fuori dal cassetto le cinque piaghe, rifuse in modo consistente la quinta e concluse il libretto con queste eloquenti parole: quest'opera, incominciata nell'anno 1832 e compita nel seguente, dormiva nello studiolo dell'autore affatto dimentica, non parendo i tempi propizi a pubblicare quel che egli aveva scritto più per alleviamento dell'animo suo afflitto dal grave stato in cui vedeva la Chiesa di Dio, che non per altra cagione. Ma ora, 1846, tra parentesi, la data, che il capo invisibile della Chiesa collocò sulla sedia di Pietro un pontefice che par destinato a rinnovare l'età nostra e a dare alla Chiesa quel novello impulso che deve spingere per nuove vie ad un corso quanto impreveduto altrettanto meraviglioso e glorioso, si ricorda l'autore di queste carte abbandonate, né dubita più di affidarle alle mani di quegli amici che con esso lui dividevano in passato il dolore e al presente le più liete speranze. Parecchio si potrebbe dire a commento di una simile chiusa delle cinque piaghe. Certo, questo fu il primo di una serie di interventi finalizzati a chiarire e a completare il disegno di un risorgimento della Chiesa quale egli lo concepiva. Tra dicembre 1947 e l'inizio del gennaio del 1948, comunque prima dell'irrompere delle rivoluzioni, egli faceva inviare da Don Carlo Girardi il manoscritto alla tipografia Veladini di Lugano, ordinando la stampa di un numero piuttosto limitato di copie e coprendo precauzionalmente il libro con il velo dell'anonimato. Da gennaio alla prima metà di maggio del 48, quando l'operetta venne finalmente messa in circolazione, trascorsero circa 4 mesi. Un ritardo che non aveva mancato di sorprendere lo stesso Gilardi e di cui non è dato a conoscere le ragioni. Forse Rosmini fu occupato più del previsto dal lavoro di rifinitura che l'edizione luganese attesta rispetto all'ultima redazione manoscritta e in particolare dall'espunzione dell'appello a Francesco I, che concludeva la quarta piaga e che egli omise controvoglia, capiremo perché controvoglia dopo, ma che omise però. Evidenti per chiare ragioni di opportunità politica in quel momento. Si può anche ipotizzare che il rapido surriscaldamento del clima politico, con lo scoppio delle rivoluzioni popolari in mezza Europa tra gennaio e marzo, suggerisse al Roverettano di valutare attentamente lo svolgersi degli avvenimenti e in particolare le scelte del Regno Sardo e della Santa Sede in ordine alla dichiarazione di guerra all'Austria, prima di lanciare quel libro nel fuoco delle polemiche e degli eserciti. È dunque lecito supporre che egli fosse combattuto tra la certezza che la verga dei popoli fosse l'evento provvidenziale lucidamente previsto che metteva il sigillo al suo discernimento storico, da un lato, tra questa certezza, e il fondato timore che la sua operetta, pensata e scritta in tutt'altre circostanze e di non facile intelligibilità, potesse venir snaturata nella sua autentica ispirazione dalle inevitabili deformazioni polemiche, come poi avvenne. Tanto più le cinque piaghe venivano messe in circolazione quasi negli stessi giorni in cui a Milano usciva la Costituzione secondo la giustizia sociale e l'abbinata dei due libretti non poteva non avere conseguenze anche sul piano della loro interpretazione. Da un lato la riforma della Chiesa con le cinque piaghe, dall'altro la riforma dello Stato, con la Costituzione. Ad ogni modo, altri tasselli andavano ad aggiungersi nei mesi di marzo e di aprile, in particolare durante il soggiorno milanese, dopo le 5 giornate, al risorgimento rosminianamente inteso. Anzitutto sul versante interno del corpo ecclesiale. Importanti spunti di rinnovamento erano infatti contenuti nei materiali spediti al cardinale Castracane, membro della Commissione Pontificia per le Riforme, in vista della promulgazione dello Statuto Romano. Un ardito schema di riforma del governo centrale della Chiesa in 8 punti era forse inviato in quelle settimane al medesimo cardinale Castracane. Infine, un ampio progetto di riorganizzazione della Chiesa milanese veniva fatto pervenire all'arcivescovo Romilli e all'apposita commissione da lui insediata per un esame della situazione lombarda dopo la liberazione. Entro questo quadro riformatore in capite e in membris, un punto tanto decisivo quanto delicato riguardava il potere temporale del Papa, che meriterebbe da solo una trattazione specifica. Qui basti ricordare che nella prospettiva del risorgimento della Chiesa delineata nelle cinque piaghe, quindi prima dello scoppio delle rivoluzioni e dell'inizio della guerra all'Austria, il problema dello Stato Pontificio era sfiorato all'inizio della quinta piaga, scritta nel 47, alla fine del 47, era sfiorato da due angolazioni. Da un lato la sua faticosa indipendenza dello Stato Pontificio, che imbrigliava non poco la libertà del pontefice. Dall'altro la sua perdurante utilità, perché, cito, della sovranità si servì Dio a mantenere inviolata la libertà della sedia apostolica, a ciò che almeno il capo campasse salvo dall'universale servitù e il capo libero rendesse a suo tempo libero anche le membra, il che è la grand'opera che resta ancora a compiere a Roma. E questo illumina anche la missione a Roma. Il papato doveva dunque essere il protagonista della liberazione universale della Chiesa e in particolare del riscatto delle nomine vescovili. Ecco perché quella memoria ai cardinali, insomma l'usa che lei ha citato, ed ecco perché il concordato, necessario complemento della Confederazione. Sul versante esterno del rapporto tra la Chiesa e il potere politico, i due tasselli più importanti erano rappresentati da un programma di politica ecclesiastica in 8 punti, sottoposto al governo provvisorio di Gabrio Casati, e soprattutto dalla Costituzione secondo la giustizia sociale, pubblicata dapprima parzialmente sui periodici Pio IX e Fede e Patria, poi integralmente presso l'editore Radaelli di Milano. Qualche anno prima, nella filosofia del diritto, Rosmini aveva chiaramente delineato i rapporti tra la società teocratica e la società civile, indicando nella Chiesa la vera società sulla quale modellare quella civile. Ora, nella Costituzione, lo Stato concepito dal Roveretano prendeva finalmente un profilo preciso. In particolare, tra i principi fondamentali enunciati nel titolo primo all'articolo terzo, Rosmini stabiliva nel modo più esplicito un nesso organico tra il progetto di Costituzione per la nuova Italia e le condizioni necessarie per far contestualmente decollare il risorgimento della Chiesa. Tali condizioni erano 4. La garanzia di una piena libertà d'azione per la Chiesa, la possibilità di una comunicazione diretta con la Santa Sede in materie ecclesiastiche, il diritto di convocare concili, la reintroduzione delle elezioni vescovili a clero e popolo secondo l'antica disciplina, riservata la conferma al Sommo Pontefice. Vi si percepisce come dato unificante una forte e netta opposizione a qualunque ingerenza dello Stato nella vita interna della Chiesa, un anti-giurisdizionalismo molto forte e spinto. Il sistema dispotico instaurato dalla Santa Alleanza con il suo giurisdizionalismo confessionale veniva finalmente spezzato. Spezzato dalla verga dei popoli nel 48 e spezzato dalla lettura che ne fa Rosmini nella Costituzione. La religione non era più un instrumentum regni. Ciò significava una nuova libertà anche per l'Italia. Le nomine vescovili passavano dalle mani dei principi a quelle del clero e del popolo secondo procedure concordate con la Santa Sede. Ecco perché il concordato. In questo modo non solo la Chiesa riacquistava la libertà essenziale di eleggersi i propri pastori, ma questi pastori e solo questi potevano a buon diritto dirsi vescovi nazionali, graditi al popolo e al governo civile, solidi e credibili mediatori tra l'uno e l'altro. Su questo bisogno di eleggere, che il popolo e il clero eleggano i propri pastori, intimo, dice, ed essenziale più di ogni altro, l'interesse della Chiesa coincideva con quello della nazione, il risorgimento dell'una con quello dell'altra. Ecco perché la proposta delle elezioni vescovili a clero e popolo costituiva una sorta di filo rosso che attraversava praticamente tutti i tasselli che abbiamo fin qui esaminato. Ma era anche quella di più ardua accoglienza. Non a caso, per dissipare equivoci, dubbi e interrogativi che in quei mesi di rivolgimenti popolari serpeggiavano anche fra gli amici, Rosmini scrisse ben 3 lettere chiarificatrici al canonico Giuseppe Gatti sul periodico casalese Fede e Patria. Lettere che, ulteriormente ampliate e precisate, gli ripubblicò a Napoli in opuscolo autonomo tra marzo e maggio del 49, ma che, come è noto, non gli risparmiarono né il violento attacco del padre Agostino Tainer, né soprattutto, insieme ad altri punti controversi, la condanna delle 5 piaghe della Costituzione da parte della Congregazione dell'Indice. Tuttavia, ciò che più colpisce non è soltanto la determinazione con cui, pur in circostanze così avverse, Rosmini rimase fedele alle sue tesi intorno alle elezioni vescovili, al punto da dedicargli un'intera opera dopo il suo rientro a Stresa nel novembre del 49, la nota risposta ad Agostino Theiner. Ma quello che colpisce di più è l'importanza strategica che gli attribuiva a questa sua proposta per un vero risorgimento della Chiesa. Cito: perché il clero si lacera al presente con calunniose maldicenze? Si chiedeva in un passo della seconda lettera al Gatti, ribadito nell'edizione napoletana. Perché i vescovi sono di nomina regia? I fedeli delle diocesi li ricevono senza conoscerli, senza amarli, senza averli amati prima, senza aver veduto le loro opere, senza avere in essi confidenza. E il clero diocesano non può averne neppure egli. Il prelato viene imposto ai sacerdoti e alla plebe e conviene prenderlo tal qual è. Sarà ottimo, ma egli deve lottare con l'indifferenza e con l'avversione stessa prima che possano fruttare a vantaggio del gregge le sue doti, che suppongo egregie, le sue virtù, che suppongo eccellenti. Si riparla della riforma degli studi dei seminari, seconda piaga. Datemi dei vescovi nominati a clero e popolo e quegli studi prenderanno subito nuova vita. I popoli sono poco rispettosi verso il loro pastore. Il clero stesso della diocesi non è troppo unito con esso lui, l'unità interna della Chiesa. Fate che il vescovo sia eletto dal clero, abbia la testimonianza del popolo e tutto sarà aggiustato. Non v'è un solo capo in cui si possa domandare qualche riforma nelle cose della Chiesa a cui mediante la libera elezione dei prelati non si potesse soddisfare. Testuali parole di Rosmini. È chiaro che per Rosmini la modalità delle nomine vescovili non era un dato puramente giuridico-organizzativo, ma un architrave della sua ecclesiologia e insieme della sua visione dei rapporti tra lo Stato, tra la Chiesa e la società civile. Un architrave della sua ecclesiologia che equilibrava il primato indiscusso del pontefice con la valorizzazione della pluralità delle chiese locali e in seno a ciascuna diocesi concepiva il vescovo eletto dal basso, come diremo oggi, anzitutto come un vero padre nella fede e un vero artefice di comunione sia per il clero che per i fedeli. Ed è francamente difficile dargli torto sapendo quanto il cambio di un vescovo può essere decisivo per la vita pastorale di una diocesi. Per questo il risorgimento della Chiesa doveva passare necessariamente di lì. Permettetemi, forse non soltanto nel 1848.